Vangelo secondo Marco, capitolo 11, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!» Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania.
Commento. I capitoli 11 e 13 presentano un dramma che da gran tempo era nell'aria. Fino da capitolo 3 verso 6, infatti, Marco aveva rivelato il complotto dei farisei e degli erodiani per fare morire Gesù. In capitolo 3 verso 22, degli scribi discesi da Gerusalemme lo avevano accusato di essere posseduto da Belzebù. E in capitolo 7 verso 1 egli si era opposto a dei farisei e scribi venuti da Gerusalemme per certe questioni di purità. La città di Gerusalemme appare dunque come la roccaforte dell'opposizione. Gerusalemme e il Tempio sono il cuore dell'ebraismo. È qui che dovrebbe avvenire l'accoglienza, ed invece è qui che si consuma il rifiuto. Tutta la sezione è imperniata sulla contrapposizione fra la salvezza offerta da Gesù a Gerusalemme e la sorte dolorosa che Gerusalemme riserva a Gesù. Ci troviamo di fronte a due delusioni. Gesù è deluso. Nel Tempio cerca qualcosa che non trova, ma anche Gerusalemme è delusa. Aspettava un Messia tutto diverso da questo. Sono due delusioni di vecchia data. Sono note le lamentele di Israele contro Dio lungo tutta la storia della salvezza, e nelle pagine bibliche risuona puntualmente anche la delusione di Dio. Due delusioni che nascono da motivi opposti. Israele vorrebbe la libertà senza pagarne il prezzo, e soprattutto vorrebbe un Dio a immagine dei propri desideri. Dio vorrebbe fare di Israele un popolo suo testimone. Ciò che non cessa mai di sorprendere è l'ostinazione di Dio in questa impresa. Si ostina a costruire con materiale tanto friabile, con mattoni così refrattari allo scopo. Il Monte degli Ulivi ci fa pensare alla visione di Zaccaria, che descrive la venuta di Yahweh in occasione dello scontro escatologico fra Gerusalemme e le nazioni. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme ad oriente. Confrontare Zaccaria, capitolo 14, verso 4. Gerusalemme attende la visita di Dio e la lotta decisiva della storia. È dunque un contesto di giudizio che dà la tonalità a tutta la sezione. Gesù prepara il suo ingresso a Gerusalemme con la stessa cura con cui preparerà la celebrazione pasquale. Questi due passi sono paralleli: invio dei due discepoli con precise istruzioni ed esecuzione della loro missione secondo il programma prestabilito. Il Messia si presenta con modestia, come re di pace universale. Matteo capitolo 21 verso 5 cita esplicitamente Zaccaria capitolo 9 verso 9. Parlando di un puledro legato, forse l'Evangelista pensa alla benedizione di Giacobbe riguardante Giuda. Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello e a scelta vite il figlio della sua asina. Confrontare Genesi capitolo 49 versi 10-11. Questo testo è stato interpretato in senso messianico dalla tradizione rabbinica. Infine, il fatto che l'animale non sia mai stato montato denota che deve servire per un uso religioso. Gesù si designa come Signore, titolo che Marco gli attribuisce con parsimonia nel resto del Vangelo. In questo modo intende manifestare la consapevolezza che Gesù ha da realizzare la profezia messianica di Zaccaria. All'iniziativa del Maestro si aggiunge un gesto dei discepoli, ispirato all'antico rituale di intronizzazione regale. Così, in occasione della consacrazione di Leu, i dignitari stesero i mantelli sul percorso, riconoscendo in lui l'eletto di Yahweh. Questo segno di vassallaggio esprimeva la sottomissione, ma anche la speranza di beneficiare della saggia amministrazione del re e di condividerne la sua gloria. Questa allusione al Salmo 118 verso 27, che descrive la solenne processione della festa delle capanne o dei tabernacoli, sottolinea la natura religiosa più che politica di questa accoglienza fatta a Gesù. Rievocando la marcia di Israele nel deserto e il periodo del suo fidanzamento con Dio, la festa delle capanne celebrava la regalità universale di Yahweh e esaltava la speranza del re Messia. Il profeta Zaccaria aveva annunciato che il regno di Dio si sarebbe esteso a tutte le genti, le quali si sarebbero recate ogni anno a Gerusalemme per partecipare alla festa delle capanne. Anche l'acclamazione della folla, tratta dal Salmo 118, assume un accento messianico. L'espressione ebraica Oshia-na, in aramaico Osana, è originariamente un'invocazione di aiuto nelle difficoltà. Aiuto, ti prego, o salva, ti preghiamo. Ma in questo brano evangelico sembra diventato un grido di acclamazione senza alcun riferimento al suo significato originale. L'espressione colui che viene richiama la proclamazione di Giovanni Battista ed evoca la benedizione di Giacobbe per suo figlio Giuda e la profezia di Zaccaria che fa allusione anche al re Messia che viene verso la figlia di Sion. L'espressione «il regno che viene» del nostro padre Davide equivale a proclamare Gesù re discendente di Davide. «Osanna nel più alto dei cieli» significa «Osanna a Dio», sottolinea la natura religiosa di questo evento e relega nello sfondo qualsiasi motivo politico. Qualcuno ha tradotto «Osanna nel più alto dei cieli» con «Salvaci dal romano». La vocalizzazione delle consonanti ebraiche lo permette. Forse qualche zelota lo avrà gridato con questo significato. L'espressione «benedetto il regno che viene» del nostro padre Davide non poteva non avere un senso politico. Non sembra che tutto questo però sia nella linea intesa da Marco in tutto il suo Vangelo. Tutti questi collegamenti con l'Antico Testamento contribuiscono a presentare l'ingresso di Gesù in Gerusalemme come la celebrazione liturgica dell'intronizzazione del figlio di Davide. Gesù è l'erede autentico della promessa fatta da Dio a Davide per mezzo del profeta Natan e ripresa da Isaia. Egli la realizza instaurando definitivamente il regno atteso, in modo ben diverso tuttavia da come si sperava, poiché il Messia entra nella città di Davide per morirvi. Il seguito naturale dell'ingresso trionfale di Gesù sembrerebbe la cacciata dei profanatori dal Tempio e l'attacco contro le autorità giudaiche. Marco invece interrompe questa sequenza, inserendo nel racconto della purificazione del Tempio la maledizione della pianta di fico. Entrambi i gesti simboleggiano il giudizio di Dio contro Israele. L'espressione dopo aver guardato ogni cosa attorno non è lo sguardo di un turista curioso, ma quello di un giudice che penetra le intenzioni e discerne le situazioni con verità. In questo caso bisogna vederci lo sguardo di chi sta preparando il colpo per l'indomani, la cacciata dei mercanti. Uscì con i dodici diretto a Betania. Questo ritorno a Betania, nonostante l'ora tarda, è una misura di prudenza presa da Gesù, che si sentiva spiato, anzi braccato, entro le mura della città. In questo episodio è l'unica volta che Gesù chiama se stesso Signore, ed è l'unica volta che dice di avere bisogno. Ha bisogno di un asino. Questo episodio sintetizza quanto Gesù ha fatto finora e farà in seguito, illuminando il suo modo di realizzare il regno. Ci si aspettava che il Signore venisse con gloria e potenza, prendendo il dominio su tutto, ma la sua gloria è l'umiltà, la sua potenza è l'amore, il suo dominio è il servizio. Non viene con il cavallo come il re che tiene il potere, non viene con il carro da guerra come chi desidera conquistare il potere. Umile cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Confrontare Zaccaria, capitolo 9, verso 9. Le caratteristiche dell'asinello, vero protagonista del racconto, sono le stesse del messianismo di Gesù. Il somaro, che porta la somma degli altri, è un'immagine di Gesù, che porta i nostri pesi e ci comanda di fare altrettanto. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo, dice Paolo in Galati capitolo 6 verso 2. Questo essere schiavi per amore, somari per amore, è la vera libertà. Confrontare ancora la lettera ai Galati capitolo 5 versi 13-14. Gesù è il re che libera, è re in quanto servo, è signore in quanto schiavo. Il suo regno in terra viene nell'essere servi e schiavi, gli uni degli altri, per amore. Servire è regnare, e regnare è servire.
La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunto a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto? La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato!» Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe.»
Commento: la maledizione del fico è un fatto parabolico. La parabola viene tradotta in un gesto esemplare che la rende viva e comprensibile non solo alle orecchie, ma anche agli occhi. È un fatto parabolico che esprime plasticamente il giudizio di Dio su Israele. L'informazione «non era quella la stagione dei fichi» rende assurda la pretesa di Gesù. Marco non cerca di nascondere la stranezza del gesto, anzi la sottolinea. E noi dobbiamo capire subito che, se Gesù si fosse limitato a maledire un fico che non poteva avere dei frutti perché non era la stagione giusta, il suo gesto potrebbe sembrare non solo strano, ma demenziale. Non è dunque su questo piano che va cercato il senso. Nell'Antico Testamento il fico e la vigna rappresentano il popolo di Israele. Vogliamo citare due versetti del profeta Michea che descrivono il senso preciso della fame di Gesù. «Ahimè, sono diventato come uno spigolatore d'estate, come un racimolatore dopo la vendemmia. Non un grappolo da mangiare, non un fico per la mia voglia. L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più un giusto tra gli uomini.» Confrontare Michea, capitolo 7, versi 1 e 2. Non è dunque la sterilità del fico che interessa, ma quella di Israele. E Israele non ha scuse, è già stato più volte rimproverato e dovrebbe sapere quali sono i frutti che Dio vuol cogliere. Marco ce lo dice attraverso l'episodio del Tempio e le parole sulla fede. Dunque, il simbolismo di base parte dalla parola frutto. Quell'albero che si rivela senza frutto è il simbolo del Tempio, centro religioso del popolo di Israele, in cui Gesù è venuto a cercare i frutti che non ha trovato. Poco più avanti, la parabola del figlio unico, inviato a raccogliere i frutti della vigna, confermerà il simbolismo. Ripetiamo dunque, non è la sterilità del fico che viene giudicata, ma la sterilità di Gerusalemme e del suo culto. Come i discepoli videro il fico seccato dalle radici, così vedranno il Tempio distrutto fin dalle fondamenta. Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta. Entrato nel Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e compravano. Gesù entra di nuovo a Gerusalemme e nel Tempio e ne prende possesso con un gesto profetico significativo della sua autorità messianica. Già i profeti erano insorti contro il culto ipocrita dei praticanti assidui nella frequenza del Tempio, ma incuranti della religione autentica, come aveva fatto Neemia in occasione del suo viaggio di ispezione a Gerusalemme. Confrontare Neemia capitolo 13 versi da 7 a 9. Gesù purifica la casa di Dio e ne scaccia i venditori che hanno trasformato l'atrio del Tempio in luogo di commercio. Questo gesto è un insegnamento e un adempimento della scrittura. Si pensi alle ultime parole del libro di Zaccaria che, ispirato alla visione finale del profeta Ezechiele, capitoli da 40 a 48, annuncia la festa universale dei tabernacoli, celebrata nei tempi messianici in un tempio definitivamente purificato. In quel giorno non vi sarà neppure un cananeo mercante nella casa del Signore degli eserciti. Confrontare Zaccaria capitolo 14 verso 21. Questa purificazione esteriore suppone una purificazione nel servizio sacro e nel sacerdozio, come indica la profezia di Malachia. Subito entrerà nel suo tempio il Signore, siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Confrontare Malachia, capitolo 3, versi da 1 a 3. Queste reminiscenze dell'Antico Testamento indicano la portata messianica del racconto e non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio. È noto che non tutto il Tempio era luogo di mercato, ma solo il grande cortile esterno, chiamato cortile dei Gentili, cioè dei non ebrei. Israele l'aveva reso luogo di commercio e di traffico. Si usava attraversarlo per passare da un quartiere all'altro della città. Era la scorciatoia tra la città e il Monte degli Ulivi. Il disordine è facilmente immaginabile. E in questo modo i Gentili non avevano più un luogo di preghiera nel Tempio del Signore. Questo atrio era separato dall'atrio riservato agli ebrei da un parapetto in pietra, con iscrizioni in greco e latino che interdicevano ai pagani l'accesso all'atrio interno. Chiunque sarà preso dovrà attribuire a se stesso la morte che subirà come punizione. Una di queste pietre è stata portata al museo di Istanbul nel 1871. Una seconda, ritrovata nel 1935, si trova nel museo di Gerusalemme. La citazione di Isaia nel versetto seguente sottolinea appunto che il Tempio è casa di preghiera per tutte le genti e quindi anche l'atrio riservato ai pagani è santo come quello riservato agli ebrei. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Marco ha scritto il suo Vangelo per i pagani convertiti e quindi non ci deve meravigliare che citi l'intero versetto di Isaia capitolo 56 verso 7, inclusa la frase «per tutte le genti» che Matteo e Luca tralasciano. Una spelonca di ladri. Ai tempi di Gesù i mercanti avevano la stessa fama che hanno oggi e i cambiavalute non erano additati come una categoria di onesti. Ma non è questo il problema. L'espressione di per sé non accusa di essere ladri quelli che sono nel Tempio, ma li paragona a dei ladri che cercano rifugio nel Tempio, come in una spelonca, per sfuggire al castigo di Dio meritato con la loro condotta. Il significato viene chiarito molto bene se leggiamo per intero il testo di Geremia, che rimprovera ogni sorta di infrazioni contro l'alleanza. Confronta Geremia capitolo 7 versi da 1 a 15. In definitiva Gesù, citando Geremia, intende dire: il culto del Tempio è menzognero se serve soltanto a dare un senso di sicurezza a gente che non si converte. L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo per farlo morire. Ritroviamo qui la situazione già provocata da Gesù nel suo uditorio di Cafarnao, in occasione della sua manifestazione inaugurale. Le folle, stupite di fronte al suo insegnamento, dato con autorità, e gli avversari che decidono di farlo morire. Avevano paura di lui. È la paura di Adamo e di Erode, la paura di chi non vuole Dio tra i piedi perché teme di perdere la supremazia. È la paura di riconoscere un Dio sopra la propria testa. La paura di perdere il posto di padroni degli altri e di Dio stesso, fatto a propria immagine e manovrato a proprio piacimento. È la paura di perdere l'eredità. Da affittuari volevano diventare usurpatori. È la tentazione gravissima e sempre ricorrente a cui sono esposti tutti i ministri della religione. Contro di essa ci mette in guardia l'Apostolo Pietro. Esorto gli anziani, vescovi e preti, che sono tra voi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Confrontare la prima lettera di Pietro, capitolo 5, versi da 1 a 3. La mentalità di padroni della religione e di coloro che la praticano, manifestata dai sommi sacerdoti e dagli scribi, contro cui ha cozzato duramente Gesù, è tutt'altro che morta. Quando venne la sera, uscirono dalla città. Gesù prende le distanze dalla città che non lo riconosce per quello che egli è. Aveva fatto la stessa cosa nei confronti delle folle entusiaste nell'ascoltarlo, ma non disposte a comprenderlo. Il Tempio era il centro del culto e del potere politico ed economico. La purificazione del Tempio è figura della purificazione della nostra immagine di Dio, inquinata dai nostri deliri di potere, di ricchezza e di superbia. Oltre al commercio materiale, nel Tempio c'è anche il commercio spirituale. È quello che, con la moneta sonante delle prestazioni e delle osservanze, intende comperare la grazia di Dio. È un male gravissimo, figlio del grande peccato originale che, dipingendo un Dio cattivo, induce a placarlo e ottenere le grazie dietro pagamento, come fosse una prostituta. È il peccato del giusto, che va direttamente contro l'essenza di Dio, che è amore gratuito. Dio perdona senza limiti il peccatore e non si fa suo giudice, ma neanche può farsi suo complice nel peccato. Dio non può avallare le nostre malefatte. Il Tempio o è casa di preghiera o è spelonca di ladri. E siccome tutto ciò che è accaduto a Israele è, come un esempio per noi, scritto al nostro ammaestramento, confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 10, verso 11, la Chiesa deve vigilare per non cadere nella stessa infedeltà. La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, nell'Antico Testamento il ricordo è uno dei veicoli principali della rivelazione di Dio e può essere considerato come un elemento essenziale dell'alleanza. Specialmente nel Deuteronomio gli israeliti erano invitati a ricordare le passate azioni divine di misericordia come la base per la loro attuale fedeltà a Lui. In Marco capitolo 8 verso 18 Gesù aveva chiesto con forza «E non vi ricordate?» come un invito a fare una riflessione sui due miracoli del pane, perché i discepoli potessero capire chi egli fosse. Qui qualcosa sta muovendosi. Pietro comincia a ricordare, a fare attenzione, a riflettere, a collegare le parole e gli avvenimenti. E proprio questo impegno e questa capacità di ricordare sarà l'inizio del suo ravvedimento dopo aver rinnegato tre volte il Maestro. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte». E scoppiò in pianto. Confrontare capitolo 14, verso 72. Il fico che tu hai maledetto si è seccato. Gesù, dopo aver seccato il fico, secca e taglia di netto anche il discorso sull'argomento. Trascurando il fico, parla dell'importanza della preghiera fatta con fede. Il termine preghiera ci mette sulla buona strada perché rimanda alla scena della purificazione del Tempio, destinato a diventare casa di preghiera per tutte le genti. Confrontare capitolo 11, verso 17. Il fico sterile è l'immagine della fede infeconda, della fedeltà puramente esteriore alla legge, della preghiera degli ipocriti. Confrontare Matteo capitolo 6, verso 5. Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Credere significa lasciarsi investire dalla potenza irresistibile di Gesù, che sconvolge il mondo, come aveva annunziato il profeta Zaccaria. È in questo contesto che trova il suo vero significato la frase evangelica della fede che può tutto. Credere che ciò che si proclama sta avvenendo significa cogliere la presenza di Gesù che sta operando attraverso la nostra azione. È questa la potenza della fede che diventa preghiera esaudita e fattiva. Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. È l'unica volta nel Vangelo di Marco in cui Gesù dichiara ai discepoli che il Padre suo è anche il loro. Gesù è più che figlio di Davide, è il vero figlio di Dio che comunica ai suoi la propria realtà filiale. Abbiamo qui l'equivalente della quinta domanda del Padre nostro secondo Matteo. Confrontare capitolo 6 verso 12. Alcuni manoscritti infatti aggiungono a questo punto un versetto, il 26, che ricalca esattamente la spiegazione riferita da Matteo capitolo 6 verso 15. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Ciò dimostra che la preghiera del Padre nostro era ben nota alla Chiesa di Marco, benché egli non la citi nella sua interezza. Il fico è stato seccato per istruire i discepoli sulla fede. Il Tempio è stato purificato per diventare casa di preghiera. Alla sterilità del fico corrisponde il pullulare di affari nel Tempio. Infecondità nel bene e fecondità nel male vanno di pari passo. In questo brano si parla della fede e della preghiera, radici da cui viene il frutto dello Spirito, che essenzialmente è amore e perdono. Credere non è solo sapere che c'è un Dio, essere supremo e buono, onnipotente e onnisciente, sovrano e giudice di tutti. È aderire a Gesù e alla sua parola, perché Lui è il Signore, l'interlocutore fondamentale della nostra vita. La fede si esprime come preghiera verso Dio e perdono verso i fratelli. Non ci può essere l'una senza l'altro. Il cristiano è colui che ha fede in Gesù, potenza e sapienza di Dio, proprio nella sua debolezza. Gesù non chiede la fede in qualche idea, ma nel Dio che si rivela in Lui, povero e umile, che finisce sulla croce.
Andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini?» Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: Non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose.
Commento. Nei primi 26 versetti di questo capitolo Gesù aveva espresso il suo giudizio su Gerusalemme, il Tempio e la falsa religiosità, con dei gesti e dei fatti: entrata in Gerusalemme, fico seccato, purificazione del Tempio. Da 11 verso 27 a 12 verso 37 il suo giudizio viene espresso con le parole. L'agire di Gesù ha suscitato una reazione violenta da parte dei padroni della religione. Era entrato nel Tempio senza chiedere permesso, come uno che entra in casa propria. Aveva scacciato venditori e cambiavalute muniti di regolare permesso rilasciato dall'autorità. Aveva messo sotto accusa, in modo di far religione, il Tempio non era più casa di preghiera ma spelunca di ladri. Davanti ad una simile accusa il potere costituito non poteva tacere e non tacque. Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità per farle? Nel contesto la domanda si riferisce all'ingresso di Gesù in Gerusalemme e all'espulsione dei mercanti dal Tempio, ma in pratica viene coinvolta tutta la sua attività. Perciò anche la domanda delle autorità giudaiche supera il quadro immediato nel quale è stata posta. Il processo contro Gesù è già iniziato. Vi farò anch'io una domanda. Il processo si capovolge e gli accusatori sono messi sotto accusa e invitati a rendere conto del loro comportamento. Gesù non pone una controdomanda per sfuggire alle domande dei suoi avversari, ma per rendere possibile una risposta. Non si capisce Gesù se prima non si è capito Giovanni il Battista. Se infatti Giovanni è venuto da Dio per preparare la strada al Messia, Gesù agisce con l'autorità che gli compete come Messia. Ed è Dio che gli ha dato questa autorità. Ora essi non vogliono assolutamente ammettere questo. Per loro Gesù non rivela il vero volto di Dio e perciò deve morire perché è un bestemmiatore. Su questa loro decisione essi non sono disposti a ritornare e rimangono ostili alla rivelazione di Gesù. Cosa farà Gesù? Li lascerà senza una risposta? Sembrerebbe di sì. Gesù disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose». In realtà Gesù risponde con la parabola dei vignaioli omicidi, che troviamo immediatamente dopo questo brano, e tutti e tre i sinottici dichiarano che i suoi interlocutori compresero che aveva detto quella parabola proprio per loro.